Modo di vedere il titolo della locandina è Storia di un credente ribelle. E oggi vedremo un intero libro, una panoramica veloce sul libro di Giona. È un libro che conosciamo perché lo conoscono anche i bambini. Spesso raccontiamo, o meglio raccontavo, questa storia ai miei figli. Però quest'oggi vorrei vedere con voi alcuni aspetti che non avevo mai colto. E ho voluto dare proprio questo titolo, Storia di un credente ribelle, e vorrei chiedere a voi se sapete che cosa significa essere un ribelle. E nel vocabolario c'è scritto colui che attua una rivolta contro una autorità, oppure chi resiste a ogni cura o trattamento, chi è ostile. E vedremo quest'oggi che Giona non è spesso viene visto come una sorta di eroe, e per certi versi compie un'opera grandiosa, ma vedremo che il suo cuore è la storia di un uomo, di un credente ribelle. E la domanda è: potresti definirti un credente ribelle? Matteo 28:20 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come cristiani comprendiamo benissimo questo mandato, che viene anche poi nuovamente ripetuto in Atti capitolo 1 versetto 8, quando Gesù dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. C'è un comando espresso da parte del Signore per quello che è la Chiesa di fare discepoli, di raggiungerli in tutto il mondo. E questo concetto missionario, se vogliamo vederlo, non è un concetto del Nuovo Testamento, ma fa parte del vecchio piano da parte di Dio, perché lo troviamo anche già in Deuteronomio, al capitolo 4, versetto 5, quando Dio incarica Mosè e dice: ecco, vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza, udite bene, agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Ecco che c'è questo scopo, e lo sappiamo, nell'Antico Testamento Israele viene definito, o meglio doveva essere, luce per le nazioni, e questo concetto viene ribadito dal Signore Gesù. E quindi, oltre a chiamare Israele prima come nazione, sappiamo che Dio ha usato degli uomini per questo scopo, che erano i profeti, uomini che ricevettero un incarico speciale con un messaggio particolare, principalmente per Israele, ma non solo, perché abbiamo tutta una serie di profeti che hanno agito rivolti alle nazioni pagane. Potremmo citare già Abramo, e fu un profeta che ha parlato ad altri popoli, ma Mosè ha parlato non solo a Israele ma anche all'Egitto, e potremmo citare Elia, Eliseo, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, l'abbiamo studiato, che ha predicato presso le corti di Babilonia e poi sia l'impero babilonese che quello medio persiano, Abdia, Naum, ma sicuramente uno dei più famosi, non abbiamo molta dimestichezza con diversi di questi profeti, ma come detto Giona è sicuramente quello che abbiamo più familiarità. E come ho detto, Giona non è un eroe, non è, per quanto la sua missione dal punto di vista di Dio raggiunge uno scopo, non è per niente un eroe. E il migliore esempio, se potremmo definirlo, nella Bibbia, di ciò che un credente non dovrebbe essere. È disobbediente, è egoista, è un peccatore e ha un pessimo carattere. Eppure, nonostante tutto, nella provvidenza di Dio abbiamo la sua storia. Dio, attraverso l'ispirazione della sua parola, abbiamo questo testo. E ci insegna più sul modo sbagliato di fare le cose di chiunque sia chiamato da Dio a un compito specifico. Quindi il libro di Giona ci dà diverse lezioni per noi oggi. E il contrasto, cioè tra ciò che dovrebbe essere in questo caso specifico un missionario, ma in definitiva lo siamo un po' tutti, e ciò che fu Giona. È un contrasto tra l'interesse di Dio per un mondo perduto e l'indifferenza di questo uomo di Israele in senso più largo per il resto del mondo. E ci parla dei problemi che affrontiamo ancora oggi, perché ancora oggi ci sono uomini che sono riluttanti come Giona a obbedire al mandato di Cristo. E come detto, sebbene sia una storia raccontata ai bambini, ci mostra la realtà di un cuore di un uomo che, guardate bene, credeva in Dio, conosceva bene Dio, ma al tempo stesso è un ribelle. E stamane esamineremo tre aspetti di questa ribellione. Giona fu ribelle a ciò che Dio comanda, Giona fu ribelle a ciò che Dio opera, e Giona fu ribelle a ciò che Dio provvede. Primo punto, ribelle a ciò che Dio comanda. Forse questo è uno degli aspetti più noti di questo libro. E vediamo la chiamata, vi invito ad aprire Giona al versetto 1. Quando il Signore dà questo mandato, la parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. La parola Giona è interessante, significa colomba, ed è la colomba è un simbolo di messaggero di pace. Ora, abbiamo bisogno di un minimo di contesto storico per inserire Giona nella storia del piano della redenzione. Ci troviamo tra l'800 e il 750 avanti Cristo ed è un periodo piuttosto prospero per Israele. Soprattutto per la parte del nord, Israele riacquista gran parte dei vecchi confini. Sappiamo che nella storia di Israele ci sono tante guerre che acquistano, perdono, e in questo momento, sotto la guida di Geroboamo II, Israele, il regno del nord, riacquisisce buona parte dei suoi confini. Eppure, nella parte settentrionale incomincia ad apparire una potenza temibile, che sono gli Assiri. E loro incominciano a fare delle scorribande anche nel territorio di Israele. E Israele temeva l'Assiria perché ovviamente è come se oggi un paese fosse il Pakistan sotto la Russia o a fianco della Cina, non può competere con un gigante di questo tipo. E proprio in questo tempo, in questo momento, Dio chiama Giona e dice: devi andare in Assiria. Non conosciamo nulla di questo uomo, conosciamo il suo nome, conosciamo il nome di suo papà, non sappiamo altro. Il comando che Dio gli dà è: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Come detto, la Siria è una potenza in crescita, Ninive è la capitale, fondata da Nimrod, anch'esso un personaggio biblico, grande e potente cacciatore, lo definisce la scrittura, e secondo l'archeologia era Ninive era una città abitata da 600.000 abitanti e ci volevano circa 3 giorni per percorrerla nella sua estensione. Una città di una cultura avanzata, eppure al tempo stesso il profeta Naum la definisce una città sanguinaria, piena di frode, di menzogne, di rapina, di sensualità, di violenza, di stregoneria e di idolatria. I loro soldati erano famosi in tutto il mondo per la loro brutalità e crudeltà. E Dio conosceva bene questa malvagità. Credo anche Giona, penso che l'incarico che Dio dà a Giona non è un incarico semplice. Mamma mia, devi andare in un pessimo posto e soprattutto devi andare in casa del tuo nemico, perché la Siria aveva già iniziato, come detto, a invadere un po' Israele. E ovviamente, e dobbiamo comprendere questo, che questo comando alzati, vai e predica, non è solo per la conversione di questo popolo, ma anche per svergognare Israele, che Dio, se vuole scegliersi un popolo, lo chiama da un altro popolo malvagio e vuol mostrare anche che un popolo ancora più malvagio si può convertire, e invece un popolo che si definiva santo non si piega mai alla cura di Dio. E Israele, invece di evangelizzare, invece di essere luce nel mondo, aveva portato avanti una sorta di religione autoindulgente solo per se stessa e non voleva condividere con nessuna questa sorta di benedizione. Quindi, in un certo modo, questo incarico che Dio dà a Giona è un po' una sorta come Davide contro Golia. Devo andare contro un gigante. Tra l'altro, io come ebreo sono non solo loro sono i miei nemici, ma io sono un nemico anche per loro, e quindi quello che il Signore mi sta chiedendo forse è un compito che mi ucciderà, quindi una cosa veramente pesante. E come risponde Giona a questo incarico? Il versetto 3 dice: ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Cioè lui fa esattamente il contrario. Si alza in un certo modo, ma non va a Ninive, va a Tarsis. E potremmo comprenderlo anche da un punto di vista umano. Ma chi, a cominciare da me, avrebbe avuto gioia di essere incaricato per questa missione? Come detto, è il nemico. E pensate, ma io entro in una città del genere e dovrei predicare un messaggio di giudizio contro questo popolo? Ma io non duro neanche 2 secondi là dentro, perché sono talmente malvagi che questi mi uccidono appena apro bocca, ammesso che riesco a entrare. E quindi cosa fa Giona? Scappa in un'altra direzione e fa come spesso molti di noi scappano dalla volontà di Dio. E scappa per andare a Tarsis, viene identificato un porto commerciale della Spagna, cioè, se abbiamo idea di tutto il Mediterraneo, proprio dalla parte opposta. Proprio dalla parte opposta. E dice, interessante, al versetto 3 dice: Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore, scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Cioè, nel versetto 3, per 2 volte ci viene detto lontano dalla presenza del Signore. Giona non è interessato a quella chiamata, a me non mi interessa cosa vuole Dio, cioè a me interessa la mia vita, quindi io decido che questo compito non lo porterò a termine. E ha le idee chiare sul perché lui non vuole fare questa cosa, perché se facciamo un salto al capitolo 4 versetto 1 dice che perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Lui sapeva che Dio avrebbe potuto convertire Ninive, eppure non vuole essere colui o lo strumento di Dio per questa, per la conversione di questo popolo. Quindi non è un incredulo, conosce bene Dio, sapeva che Dio è misericordioso, sapeva che Ninive in qualche modo si sarebbe pentita e Dio l'avrebbe perdonata. E forse nel suo cuore non poteva sopportare che i niniviti avrebbero goduto della benedizione di Dio. Non poteva sopportare il pensiero che in una nazione gentile, che e lo sarà, un aggressore di Israele venisse perdonata. Il vero problema qui, come tutti i suoi contemporanei, è che invece di amare i perduti, lui li odiava, li disprezzava. Riteneva che i niniviti meritassero un giudizio da parte di Dio. Signore, tu li devi sterminare questi qua, cioè loro non meritano il perdono. E quindi abbiamo un uomo, e ci vogliamo focalizzare sulla sua ribellione, sulla sua disubbidienza, che conosce Dio e nella sua conoscenza di Dio sa benissimo che Dio è un Dio onnipresente. Ma dove vuoi scappare? Ma Dio non sarà anche a Tarsis? Non sarà in mezzo ovunque tu andrai? Il Salmo 139,7 dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Quindi uno che conosce Dio sa che non c'è un posto sicuro dove io posso andare a nascondermi. Non esiste un bunker dove il radar non mi individuerà. E qual è comunque l'atteggiamento di suo? È lo stesso, io fuggirò, non importa, so che Dio è onnipresente, ma io non sarò lo strumento nella mano di Dio, e se Dio vorrà veramente convertire Ninive, che ci mandi qualcun altro. Quindi non sta fuggendo dalla presenza del Signore nel senso che non credeva nella sua onnipresenza. Stava fuggendo dalla sua responsabilità o dalla sua disponibilità da fare ciò che Dio aveva comandato. E non è che non aveva capito bene il compito che il Signore gli aveva dato. Semplicemente, coscientemente, si ribella. In pratica voleva uscire da questa situazione e Dio avrebbe fatto quello che avrebbe voluto. E suppongo che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo lottato con questo. Ma io non vorrei essere qua. Io vorrei essere da un'altra parte, non in questa situazione. Quanti cristiani hanno sentito che Dio li ha chiamati a un compito, a essere una certa persona in un certo posto, metteteci quello che volete, e si sono imbarcati su una nave verso Tarsis. Egli ha chiamato tutti noi a raggiungere le persone che ci circondano per Cristo, e spesso noi scappiamo da questo mandato. Sappiamo che Dio può vederci, ma eppure corriamo da un'altra parte. Sentiamo la chiamata di Dio, ma semplicemente diciamo io non rispondo, ci penserà qualcun altro. È come cercare di sfuggire alla luce, e l'unico posto dove vai è solo oscurità. E al versetto 4 dice: il Signore scatenò un gran vento sul mare, vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. Ora, questo non è un vento casuale, non è una delle tempeste che avvengono così, in maniera... Qua dice che il Signore scatenò un gran vento sul mare, il Signore che è nel controllo degli eventi. Dio insegue questo uomo in fuga. Ed è interessante che in questa fuga lui mette in pericolo tutto il resto dell'equipaggio. Forse sarebbe anche utile, quando noi saliamo su una nave o su un aereo, chiedere: c'è qualche profeta in fuga qua? Che il viaggio non sarà un viaggio tranquillo. Il punto è che la ribellione non sfugge a Dio, e Dio può lasciare andare una persona fino a un certo punto, ma alla fine interverrà. E Dio manda questa tempesta. Versetto 5 dice che i marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. È un po' come quando gli apostoli, no, che erano pescatori, ebbero paura della tempesta. E quando un professionista o di un equipaggio ha paura, vuol dire che le cose incominciano a essere serie. Immaginate di essere su un aereo e l'aereo incomincia e l'equipaggio si butta dal paracadute perché ha paura. Vuol dire che qua la cosa non si mette bene. E qua dice che loro cominciano a gridare alle proprie divinità. La loro superstizione religiosa richiedeva che tutti in qualche modo pregassero il loro Dio per mettere fine a quella situazione difficile. E poi c'è il loro aspetto umano di gettare a mare il carico in modo che la nave potesse essere leggera e stare più a galla possibile. E in tutto questo marasma, in tutta questa situazione difficile, Giona che fa? Dice: Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Ma lui non era neanche interessato. Cioè, come poteva dormire in tutta quella situazione? Ed è veramente sorprendente. Tutti gli altri stanno pregando il loro Dio, tutti gli altri stanno facendo qualcosa per affrontare la situazione, e Giona, in una sorta di sonno tranquillo, riposando forse in una falsa sicurezza, senza alcun pensiero che Dio lo stava invece inseguendo. E il versetto 6 dice: il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. È singolare che sia un uomo pagano a esortare un credente a rivolgersi al suo Dio. Ma Giona non vuole parlare con Dio, vuole dormire, non vuole pensare al suo Dio. Non ha nemmeno predicato a questi marinai, perché loro sono ignari di chi sia lui, dove sta andando, qual è il suo Dio. Questi uomini erano vittime, in un certo modo, di questo profeta disubbidiente. E abbiamo anche il principio che il peccato può causare disastri al punto che anche altre persone possono venirne coinvolte. E come persona che rappresenta Dio puoi essere fonte di benedizione per il mondo, oppure trascinare anche il mondo in un sacco di problemi quando Dio inizia a occuparsi di te. Versetto 7 dice: poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte, sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e, signori, sovranità di Dio, E la sorte cadde su Giona. Non so se hanno tirato dadi, se hanno pescato una cannuccia, non lo sappiamo. Il punto è, diventa evidente per tutti, lui è il problema. E non solo l'avevano invitata a pregare Dio, che era l'ultima cosa che Giona avrebbe voluto fare, che era invece l'unica cosa che avrebbe dovuto fare, ma in un certo modo Dio controlla ogni evento affinché fosse evidente chi fosse il problema. Quindi lo scoprono e al versetto 8 dice: allora gli dissero, spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Tutta una serie di domande, perché la situazione è difficile e bisogna risolvere il problema. Il capitano non gli dà tanto tempo. Dice: Giona, chiunque tu sia, devi risolvere adesso questa cosa. E al versetto 9 dice: egli rispose loro, sono in ebreo e temo il Signore, beh, non so quanto lo temi, Dio del cielo che ha fatto il mare e la terraferma. Si identifica con me uno che adora il vero Dio, che è il creatore e che è nel controllo di quella situazione. Ora diventa evidente a tutti che lui è il motivo, non è la tempesta il problema, è lui la causa del problema. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Quindi non solo disse chi era il suo Dio, ma disse che era fuggito da Dio e tutto ciò che accadeva era perché Dio era adirato contro di lui. E probabilmente stanno pensando, se questo è il Dio del mare, Giona forse hai scelto il posto più sbagliato per scappare. Non dovevi prendere una nave, perché se ha creato il mare ti sei messo con le tue mani in un pessimo guaio. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso, ancora più la tempesta sale, e forse Giona, o meglio sicuramente Giona, avrebbe dovuto pentirsi, avrebbe potuto dire già in questo frangente: Dio, mi pento, obbedirò. Ma Giona rimane un ostinato ribelle. E guardate versetto 12 come lui vuole risolvere il problema. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. In sostanza sta dicendo: gettatemi in mare perché preferisco morire. Non c'era scampo. Siamo nel Mediterraneo e sappiamo quanta gente sta annegando tragicamente, annegano in un mare calmo, eppure vasto, figuriamoci in un mare di tempesta. E il suo pensiero è: sono ribelle fino alla fine, non mi piegherò a questo Dio, piuttosto preferisco morire. E ciò dimostra quanto fosse lontano il cuore di quest'uomo da ciò che Dio aveva comandato che fosse. Ed è interessante perché a volte le situazioni negative ammorbidiscono il cuore di un uomo, ma lui si indurisce ancora di più. Ed è interessante che i marinai invece sono uomini misericordiosi, perché dice: tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Cioè, non è che l'hanno scaraventato subito in mare, cercano di salvargli la vita perché non sono assassini, dice che remavano forte. Ed ecco, abbiamo una scena dove abbiamo un profeta di Dio disobbediente e un gruppo di pagani a cui avrebbe dovuto dare testimonianza che stanno cercando di salvarlo da se stesso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, perché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Ora questi uomini sono toccati da Dio. Hanno abbandonato il loro Dio e si rivolgono al Signore e dice: non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente. Cioè, loro lo sapevano, se io lo gettiamo nel mare, noi diventiamo omicidi. Però poi alla fine presero Giona, lo gettarono in mare e miracolo, e la furia del mare si calmò. È un libro di grandi, innumerevoli miracoli in Giona. E deve essere stato un momento drammatico questo, perché sanno che per lui è la morte, anche Giona lo sa, ed è interessante che appena tocca l'acqua, la furia del mare cessò. All'improvviso, in modo innaturale, è evidente che quest'uomo aveva effettivamente violato il suo Dio. Allora, ora è grandioso quello che succede, perché Dio è così intenzionato a usare quest'uomo che lo userà suo malgrado. Intanto sulla barca dice che allora quegli uomini furono presi dal gran timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Pensate, suo malgrado, Giona è stato un profeta in quell'equipaggio e questi uomini sono stati salvati non solo dalla tempesta, ma hanno incontrato il vero Dio. Giona non aveva parlato della sua missione, eppure quello che lui aveva comunicato a loro è stato sufficiente perché loro si rivolgessero al Signore. E quindi nel capitolo 2 abbiamo Giona che è nel mare e dice al versetto 1: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dio aveva preparato un forte vento, una tempesta, e ora Dio prepara un pesce. Dio ancora non ha finito con Giona. Non annegherà come lui vuole. Dio dice che ha preparato un grosso pesce che ingoiò Giona e che rimase poi nel ventre 3 giorni e 3 notti. Ora questo è un oggetto di dibattito, perché molti dicono: com'è possibile per un uomo rimanere nel ventre di un pesce per così tanto tempo? E non ricordo, qualche anno fa ho letto che in Argentina avevano pescato uno squalo che aveva dal quale è stato estratto una persona viva, cocciata male, ma viva ancora, un uomo. Quindi c'è questa possibilità. E la cosa singolare non è tanto che Giona è sopravvissuto, ma come il pesce anche non abbia vomitato un uomo così malvagio. E Dio permette tutta questa situazione. Il Dio che ha creato ogni cosa può preservare un uomo nel ventre di un pesce se lo vuole. E quindi Giona adesso si trova in una situazione difficile. E come detto, adesso, e lo sappiamo bene perché lo abbiamo sperimentato, nelle situazioni difficili gli uomini cominciano a pensare a Dio, perché in questa situazione lui non ha più scampo, morirà a brevissimo, e in un certo modo abbiamo tutto il capitolo 2 che è la sua testimonianza alle porte della morte. E allora Giona fa la cosa giusta, dice che dal ventre del pesce Giona adesso prega il Signore suo Dio. Una preghiera di pentimento, ovviamente, e riconosce l'autorità. Dice che allora Giona pregò il Signore suo Dio. Ovviamente l'ultima sua speranza, se nel mare poteva dire boh, sono un abile nuotatore, non lo sappiamo, o c'è qualche pezzo che hanno buttato dalla nave e mi aggrapperò a questo, adesso le sue possibilità sono zero. Solo Dio, solo la sua vita è nelle mani di Dio. È un po' come il figlio prodigo, quando finisce tutte le sue possibilità, dice ah, io vado da mio padre, torno da mio padre. E quindi Giona dice ok, smetto di fuggire, mi sottometto all'autorità di Dio. Ed è come tanti cristiani disobbedienti che fuggono da ciò che Dio comanda nella loro vita e rimangono intrappolati in un inferno di disobbedienza. Ed è solo quando il dolore è così profondo che tornano al Dio che hanno invece ignorato. Giona riconosce la sua situazione difficile, dice «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia». E credo che forse noi italiani abbiamo un po' una favola che ci travi alla possibilità che stare in un ventre, vi ricordate la favola di Pinocchio, che sta nel ventre della balena, ma penso che è stata un'esperienza non da favola quella di Giona nel ventre di questo pesce, è praticamente morto e adesso vuole aggrapparsi disperatamente alla vita. E il versetto 3 dice che egli, Dio, risponde alla sua preghiera: dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu mi hai udito la mia voce, tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto, io dicevo sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrai vedere ancora il tuo santo il Tempio Santo? Beh, Dio avrebbe potuto dire tu hai voluto essere lì, non sono io che ti ho cacciato lì, sebbene Dio nel controllo, ma sei tu che hai voluto essere in quella situazione. E quando hai disobbedito al Signore e ti sei allontanato dalla sua presenza, dobbiamo riconoscere la sua autorità, riconoscere le situazioni difficili e riconoscere la presenza di Dio in tutte le cose che ci accadono. Giona dice al versetto 8, quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo, quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Forse il Signore avrebbe potuto dire, se ragionasse come me, troppo comodo Giona adesso, adesso che ti stai perdendo tutto, troppo comodo che vieni qua. Eppure vediamo la bontà del Signore e dice quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. E in un certo modo Giona ha adorato forse se stesso o qualcos'altro perché si è allontanato dalla grazia di Dio. Giona pensava di poter essere felice e soddisfatto nell'essere ribelle a Dio. Forse pensava di ricostruirsi una vita a Tarsis e non pensava che nella sua disobbedienza si sarebbe cacciato in guai ancora più gravi. Scoprì che aver abbandonato la misericordia di Dio è stato l'errore più grande. E quindi chiede perdono al Signore, riconosce che ha disobbedito, che si è allontanato dalle benedizioni di Dio, e c'è un principio fondamentale: nessun credente è felice senza Dio. Noi tante volte scappiamo da Dio pensando che saremo felici in qualche cosa, ma non c'è felicità senza Dio. La disobbedienza è allontanarsi dalla bontà misericordiosa di Dio. E poi al versetto 10, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. Certo non poteva accendere un fuoco o offrire un vitello o un agnello, scusate, nel ventre del pesce, ma fa delle promesse al Signore. Io ti offrirò sacrifici ti offrirò sacrifici con canti di lode, quello lo poteva fare, adempirò i voti che ti ho fatto. Bellissimo. Quante volte nelle difficoltà noi abbiamo promesso al Signore, beh Signore, se risolvi questo, stai tranquillo, io sarò obbediente in qualunque cosa tu mi chiederai. L'importante, come dice Giona qua, fammi uscire da qui. Quante buone intenzioni abbiamo per uscire dai nostri problemi, quanti voti e promesse abbiamo fatto che poi, e spero di no, ma non abbiamo mantenuto. Giona riconosce la potenza di Dio, riconosce che Dio è nel controllo, riconosce la sua autorità, riconosce la possibilità di perdono e adesso vuole onorare il Signore. E al versetto 11 dice che il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Un altro miracolo. L'ha portato in un certo modo sulla terraferma, non l'ha vomitato nell'acqua, quindi Dio lo salva anche in questa situazione. Ma la cosa più importante è che non importa quanto tu sei stato ribelle a fare la volontà di Dio, anche se hai preferito scappare o addirittura morire piuttosto che ubbidire, ma Dio è così buono che può portarti in circostanze estreme per farti fare ciò che Lui vuole che tu faccia. Dio si occupa di recuperare uomini ribelli e questo ci dà speranza a ognuno di noi. Da un lato c'è speranza perché significa che se ho fallito nel passato, Dio ancora può usarmi e lo farà. E quindi se siamo scappati da qualcosa, se siamo scappati dalla volontà di Dio e dal suo proposito, quando non siamo disposti a fare quello che Lui vuole, ad andare dove Lui vuole o a dire quello che Lui vuole, quando nel mezzo di situazioni dove pensiamo di non avere più un'uscita, siamo chiamati a riconoscere l'autorità di Dio, riconoscere le situazioni difficili e comprendere che Dio è ancora lì presente perché vuole ancora usarci. Quindi abbiamo visto questa ribellione a ciò che Dio comanda. Ma vediamo il secondo punto, ribelle a ciò che Dio opera. L'incarico viene nuovamente dato. Dice, la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che ti ho comandato. Beh, non cambia la situazione, Signore. Bene, c'è questo principio, lezione non imparata, lezione ripetuta. Ora è il momento di andare lì. Persiste con questo profeta che Dio vuole usare. E questa volta obbedisce. Dice che Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una grande città, una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarlo. E Giona diventa uno strumento adatto per proclamare il giudizio e la misericordia. E ovviamente lui ne aveva appena fatto testimonianza. È un esempio vivente di cosa significa disobbedire a Dio e ciò che accade quando ti penti. E così Giona va a Ninive, un atto veramente coraggioso in questo, come detto una città grande, malvagia, dice che versetto 4, Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Beh, non fa un grande sermone Giona a Ninive. Dice ancora 40 giorni, avete un tempo limitato e Ninive sarà distrutta. Quindi un messaggio diretto, un messaggio di giudizio, che è poi il messaggio che noi dobbiamo portare al mondo. Noi non sappiamo se sono 40 giorni o 40 anni, sappiamo che prima o poi gli uomini lasceranno questa vita e andranno incontro alla distruzione se non si ravvedono. Ed è interessante che storicamente abbiamo profeti che hanno profetizzato e che non hanno avuto grande successo. Noè predicò la giustizia alla sua generazione, Quanti si sono salvati? 8 persone. Dio predicò il messaggio di giudizio a Sodoma e Gomorra e nessuno credette, le città furono completamente distrutte, salvo Lot e le sue figlie. Mosè predicò il pentimento all'Egitto e ne pagarono amaramente le conseguenze. E così Giona ha lo stesso tipo di eredità e predica il pentimento e il giudizio. E guardate le conseguenze al versetto 5. I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, tutti dal più grande al più piccolo. Beh, se c'è un miracolo grande in questo libro, non è Giona nel ventre del pesce, è questa conversione. Sì, perché il pentimento è il più grande miracolo che possa avvenire. Forse possiamo dare delle spiegazioni razionali a come un uomo possa sopravvivere nel ventre di un pesce, ma non potremo mai spiegare in nessun altro modo se non che Dio riversa la sua grazia per credere, di credere in Lui e in loro favore. Credettero in Dio e proclamarono un digiuno. E pensate, qua siamo di fronte alla più grande conversione mai registrata nella storia della redenzione. 600.000 persone si convertono. Neanche in Atti, alla discesa dello Spirito Santo, 3.000 persone, Giona li ha, o meglio, il Signore ha superato qualsiasi numero. In poco tempo c'è una conversione di un'intera città. Ed è una cosa davvero meravigliosa sapere che Dio può usare uno come Giona, che era così disobbediente, così ribelle, ostinato, così pieno di pregiudizi, e lavarlo da tutto ciò e rimandarlo per essere uno strumento di redenzione per un intero popolo. E dice il versetto 6, poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questo si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Persino il re si piega al pentimento, al giudizio di Dio. E poi dice che fa anche un decreto, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo, eccetera, eccetera. E il versetto 10 dice che Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. Quindi Dio ha operato grandemente in quella città pagana, perché questo è il cuore di Dio. E Giona ha avuto il privilegio di essere il suo strumento. Sembra una bellissima storia. Wow, che bella! Ma non finisce qua, perché come detto questo è un uomo ribelle, perché al capitolo 4 dice Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Ma come? Cioè non c'è gioia che questi uomini hanno abbracciato il tuo Dio? Non c'è gioia che... Pensate che cosa ci poteva essere nel cuore di questo uomo. Di fronte a un evento così miracoloso, ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. E ancora una volta, dice, allora pregò e disse, «Oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire da Tarsi. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, uccidimi. Non voglio vedere questa cosa. Riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Potremmo dire, è andato fuori di testa. Cioè non c'è gioia, cioè anzi irritazione contro Dio. Ed è il versetto 4, bellissimo, il Signore così risponde, fai bene a irritarti così. Quasi un rimprovero dolce di fronte a un'ostinatezza che forse meritava tutt'altra comprensione. perché è furioso, sapeva, e guardate in queste parole, che la sua conoscenza di Dio è molto profonda, perché da tante parla di Dio, sa che Dio è misericordioso, che è pietoso, che è lento all'ira, di gran bontà, che si pente del male minacciato. Cioè, non è un ignorante scritturalmente, è un uomo che conosce bene Dio, ma il suo cuore desidera tutt'altra cosa. Quest'uomo ha un cuore malvagio ed è così arrabbiato che vuole morire. Preferirebbe essere morto piuttosto che vedere salvare questi pagani. Cioè, in pratica, ciò che Dio aveva operato a lui non andava per niente bene. Ma tu salvi un popolo che sarà un problema per Israele. Giona non era gioioso per la salvezza. Il suo desiderio era che i niniviti andassero all'inferno, che forse Dio li sterminasse, insensibile al loro destino eterno. Il punto è, quante volte ci ribelliamo a ciò che Dio fa? Alla conferenza, il tema che abbiamo detto, che Michele ha ricordato, il tema era soffrire nel servire nella sofferenza, mostrarci che la sofferenza è una benedizione, perché Dio sta usando quelle circostanze per perfezionare il suo popolo. Eppure quante volte ci ribelliamo? Quante volte siamo delusi perché Dio fa cose diverse da ciò che il nostro cuore desidera? Forse non è facile ammetterlo, perché a volte giochiamo anche a nascondino con noi stessi. Eppure, spesso Dio viene messo sul banco degli imputati proprio da coloro che sono il suo popolo. Terza ribellione. Giona si ribella a ciò che Dio provvede. Versetto 5. Poi Giona uscì dalla città e si mise seduta a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Beh, è una cosa strana quella che fa. In pratica vuole restare lì a vedere veramente questi si sono convertiti, perché se non sono convertiti tra 40 giorni vedrò invece un bello spettacolo, vedrò che Dio li sterminerà. Voleva essere lì a vedere se realmente sarebbe accaduto questo, e dice che si è costruito una piccola capanna per proteggersi dal caldo. Dio, il Signore, versetto 6, per calmarlo dalla sua irritazione, e guardate ancora quanto Dio è buono, per calmarlo dalla sua irritazione fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. Un altro miracolo, una sorta di pianta che cresce istantaneamente. E dice che Giona ne fu estremamente felice. Dice che provò grandissima gioia. Quale contrasto? Non aveva provato gioia per la conversione, ma prova gioia per una sua soddisfazione personale. Ah, adesso c'è una bella ombra e io sto bene qua. Ho proprio una bella posizione. Ed è interessante anche questo atteggiamento che lui ha. Non ringraziò Dio per la protezione dal sole e dal caldo. Forse pensava che Dio gli doveva quella benedizione, visto che alla fine lui era stato obbediente e aveva portato a compimento una missione. E non aveva neanche pregato perché il Signore provvedesse un riparo. Quante volte ringraziamo Dio per ciò che abbiamo e neanche abbiamo chiesto? Abbiamo letto questa mattina di non dimenticare tutti i suoi benefici, però io, non so voi, quante volte mi dimentico dei suoi benefici? Li do per scontati. Magari non mi è mai cresciuto un ricino che mi fa ombra in un attimo, ma il Signore ha fatto crescere tante altre cose che non ho chiesto e che mi sono dimenticato di ringraziare. Spesso manchiamo di onorare Dio quando ci benedice. E forse a volte pensiamo, beh, ma in fondo il Signore ce le deve. L'indomani, versetto 7, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare vicino e questo seccò. Un altro miracolo. Quindi Giona ha avuto per un giorno un qualcosa che lo ha fatto star bene e il giorno dopo ritorna in una situazione di insoddisfazione. Perché il Signore non ha finito con Giona. E al versetto 8 dice che dopo che il sole si fu alzato, adesso Dio ci va, incomincia ad andare anche un po' pesante, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. Allora egli chiese di morire dicendo: è meglio per me morire che vivere. Ancora una volta la stessa richiesta. Quando le cose vanno male, Dio, voglio farla finita. E Dio disse a Giona: fai bene a irritarti così a causa del ricino? Ancora una volta una riprensione gentile. E guardate versetto 9. Sì, faccio bene a irritarmi così. Un ribelle fino alla fine. Fino a desiderare la morte. Cioè, pensate quale grado di affronto nei confronti di Dio. Sì, io faccio bene. Non si è pentito. Il Signore disse: tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte è ferito, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? In pratica lui ha conservato un cuore egoista, voleva solo le benedizioni per sé e non per il resto. E Dio gli ha insegnato una lezione molto profonda. Voleva stabilire quali dovevano essere le sue priorità. Giona era così preoccupato per il suo benessere, per la sua ombra, che non gli importava di un mondo morente senza salvezza. Un uomo totalmente egoista. Voleva fare esattamente quello che desiderava lui e nient'altro. E Dio lo manda attraverso tutti questi eventi per portarlo a quest'unica lezione. Se sei così preoccupato per il tuo benessere, per la tua volontà e per tutte le cose che desideri, che non ti potrebbe importare di meno della dannazione di altre persone, sei sulla strada della ribellione. Non pensi che Giona ci richiama a cambiare le nostre priorità? Questa è la lezione per noi. E quindi ci poniamo la domanda: quali sono le nostre preoccupazioni? Perché possiamo identificarci con Giona. Il racconto si chiude con l'ostinatezza di Giona. Sì, faccio bene. Aveva dimenticato la grazia di Dio nel mare. Ricordate? Farò voti, adempirò, eccetera, eccetera, finché sei nel ventre del pesce. E però, quando poi gli toglie l'ombra, sì, faccio bene e voglio morire. Si vedeva giusto nella sua ribellione. In pratica diceva: Dio, mi devi quell'ombra e hai sbagliato a togliermela. E questo ci porta anche a pensare: ti è mai capitato di irritarti quando Dio toglie qualcosa della tua vita? Oppure siamo come Giobbe, che dovrebbero imitarne la sua o prendere ispirazione, che dice: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo alla terra, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Spesso siamo come la moglie di Giobbe, perché al capitolo 2 sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. E allora ci chiediamo: cosa impariamo da Giobbe? da Giona, scusate. Confido che lo Spirito ci insegni una grande lezione. Nella nostra vita, se tutto quello che ci interessa è quello che vogliamo, nel modo in cui lo vogliamo, non siamo altro che Giona. Forse anche noi stiamo fuggendo da qualcosa per andare lontano dalla sua volontà. E quando ci ribelliamo dalla sua volontà, è come andare a Ninive, e non andare a Ninive. Quando non ci santifichiamo, è come andare a Tarsis, perché la santificazione è un modo per testimoniare al mondo. E se invece noi conserviamo peccato, non possiamo, ci chiude le porte alla predicazione. Forse anche tu preferiresti essere da un'altra parte o addirittura morire. Forse anche tu hai aspettative diverse da quelle da Dio. E forse anche tu stai aspettando una tempesta perché stai fuggendo dalla presenza di Dio. O forse sei irritato quando Dio ha tolto qualcosa. Non sappiamo come Giona ha risposto a questa sua ultima ribellione. Perché non so se avete fatto caso, ma il libro finisce in una maniera come Giona è morto? Non lo so, non lo possiamo dire, ma non c'è più una replica, nessuna voce, e mi ha fatto molto pensare. Non c'è. Cosa ha fatto Dio? Cosa è successo di Giona? E forse, se Giona è morto, Dio ne avrebbe avuto la piena legittimità di farlo. Giona è l'immagine del credente ribelle, una sorta di contraddizione. Conosce Dio, ma vuole fare qualcos'altro. Eppure, in fondo, Giona è in ognuno di noi. Anche noi abbiamo una storia di credenti ribelli. E dobbiamo forse imparare le sue stesse lezioni che lui ha dovuto imparare. Preghiamo che questo libro possa esserci di ispirazione per il resto della nostra esistenza. Signore, grazie per questo racconto, un racconto che magari conosciamo bene, sicuramente, come detto, lo conoscono anche i bambini. Spero che queste riflessioni possono essere per me, Signore, e per tutti noi, utili per interrogarci noi stessi. È vero, non siamo stati chiamati per andare in posti particolari, ma siamo stati chiamati per essere il tuo popolo, per proclamare chi tu sei, per avere una Chiesa, Signore, sana, lontana dal peccato, perché possa predicare, Signore, il Vangelo con coerenza. E Signore, vogliamo chiederti perdono per tutte le volte che ci siamo irritati nei tuoi confronti, siamo stati ribelli, abbiamo desiderato scappare, addirittura forse anche peggio, allontanarci da chissà cosa, se non addirittura dalla vita. E Signore, che questa verità possa comprendere, Signore, che tu puoi ancora usarci laddove, Signore, nei nostri cuori ci possa essere un ritorno al pentimento, Signore, e al ritorno ad avere una relazione con te. Grazie, Signore, per tutto questo. Ti chiedo che questa verità, Signore, possa esserci di aiuto, e che questo quanto detto possa corrispondere, Signore, a ciò che tu desideri. In Cristo Gesù. Amen. Amen.